battaglia. Perché quando abbiamo creduto...
Mascherina.
Sono più bello, sì. Sono più bello, sì. Perché quando abbiamo creduto, dopo abbiamo dovuto battezzarci? Perché Gesù si è dovuto battezzare? Proprio quello che dice il nostro carissimo Crescenzo è proprio questo. Noi abbiamo capito che Dio si vuole manifestare nella nostra vita di peccatori? Perché io quando sono entrato da quella porta lì, nel 1987, non capivo niente, ma ero bisognoso di un qualcosa di celestiale, perché avevo capito il matrimonio che avevo con due figlie mi separava da loro, mi separava, e quindi vedevo tutta la vanità dei nostri progetti. Io ho visto proprio quando entrai da quella porta lì, che ero un po' diffidente perché da bravo cattolico non sapevo cosa fosse una chiesa evangelica, volli provare a vedere se la parola di Dio mi avrebbe sarebbe venuta anche per me, diventare un credente. E in effetti qui ho trovato un discorso molto più convincente della Chiesa romana, e perciò poi mi sono battezzato. Ma non ho capito niente. Io ho continuato a comprare delle Bibbie della Chiesa al CEM, perché non la capivo. Non mi sentivo cambiato. Però è arrivato un momento in cui, anche quando il Signore ha aperto il cuore a mia figlia, che lei si è battezzata, che ho capito che noi siamo talmente deboli a causa del peccato che abbiamo bisogno non solo di un aiuto, ma di un traino. Abbiamo bisogno di lasciarci prendere al laccio da Dio. Io non so per voi cosa sia il battesimo, ma pensando al battesimo di Gesù, che l'ho capito ahimè troppo tardi, invece è stata una cosa meravigliosa. Cioè il Figlio di Dio stesso che veniva per compiere l'opera di salvezza per noi, ha dovuto battezzarsi. Ha dovuto, come uomo, c'erano dei problemi, perché gli uomini sono tutti peccatori, compresa la Maria, la Santissima Maria. Quindi, capito, lui doveva appellarsi al cielo. È come se battezzandosi Gesù ha voluto dire: io non posso far niente senza di te. Io, Padre, non posso far niente senza te e senza che lo Spirito Santo mi riempia. Per cui molte volte io, per quello che capisco io per me, io quando ho creduto, quando sono entrato di là, ero una bestia peccatrice. Ma pian piano il Signore mi ha cominciato a dar delle rivelazioni. E proprio al battesimo di Francesca ho capito che noi dobbiamo ribadire questa fede continuamente. Noi abbiamo continuamente bisogno dello Spirito Santo. Noi abbiamo bisogno che la nostra fede sia forte. Quando Giorgio ci dice in Genesi 17 ad Adamo che aveva peccato si integrò dopo, non so se avete presente quel passo, dato che lui allora Genesi 16 la storia la sapete perché la moglie di Abramo lo aveva convinto a avere un figlio da Agar, la sua serva, no? E quindi se andiamo al 16:16, Genesi 16:16, Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Oh, che bello! Che bello! Avevano fatto quello che volevano loro, ma non avevano fatto quello che voleva Dio. Allora, dopo, quando Abramo fu d'età di 99 anni, cioè da 86 a 80, a 99, quanti anni sono?
13.
Ecco, il Signore lo ha lasciato a cuocere nel brodo, del suo brodo, per 15 anni. E poi gli ha detto, quando Abramo fu d'età di 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse, io sono l'Iddio onnipotente, cammina la mia presenza e si integro. Io fermerò il mio patto fra me e te, ti moltiplicherò grandissimamente. Allora Abramo si prostrò con la faccia in terra e Dio gli parlò dicendo, quanto a me ecco il patto che fo con te. Tu diverrai padre di una moltitudine di nazioni e non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo, poiché io ti costituisco padre di una moltitudine di nazioni. Quindi questa integrità di Abramo, che Giorgio ci ha sempre predicata, è un battesimo. È un battesimo. Cioè, ti sei accorto dell'errore che hai fatto? Tu hai voluto un figlio, ma non è il figlio che voglio io. Io voglio un figlio che porti avanti l'opera mia nella tua vita e nel mondo. Quindi come diceva il nostro carissimo Crescenzo, subito Dio con Adamo ed Eva si è presentato dopo il peccato, perché è l'Iddio onnipotente, è il Signore, lui solo sa la sua potenza, la sua capacità. Io tante volte sono così contento di aver capito delle cose che erano evidenti, ma ho capito, per esempio, che Dio sapeva che creando delle creature, queste creature non sarebbero state come lui. Cioè avrebbero dovuto fare un percorso per ricevere da lui la vita. Noi siamo creature di Dio che stiamo facendo un pellegrinaggio terreno per ricevere da Lui giorno per giorno la vita, rinnovando la nostra fede. Questo è meraviglioso. Ecco perché quando ci ritroviamo dopo essere stati nel mondo una settimana, già torniamo a casa. Questa è la nostra casa, è la casa dove lo Spirito Santo ci porta, se desideriamo abitare e vivere con Dio. Quindi è meraviglioso il fatto che noi giorno per giorno dobbiamo rinnovare il nostro battesimo. Io ho comprato un libretto al CEM, che dice, sii ripieno ora. il ruolo dello Spirito Santo nell'aiutare i cristiani ad ottenere la maturità spirituale. Questo fratello ci invita proprio giorno per giorno a invocare avendo la necessità che abbiamo dello Spirito Santo, cioè di fare un... Fino adesso per la tua grazia ho mantenuto la fede, però per andare avanti c'è bisogno di sempre una maggior grazia, sempre una maggior capacità di amore. Io devo, rendimi tu capace di amare, di perdonare, di ubbidire i tuoi comandamenti in Cristo, perché questo mondo è troppo diverso da quello che dovrebbe essere. Ci fa paura. Io non so se voi non avete paura di questo mondo, ma io ce l'ho. E per questo vi consiglio questa cosa. E la cosa di cui vorrei parlarvi oggi è quella che ho cominciato a parlare in Matteo. L'altra volta vi ho parlato del che il ministero di Gesù cominciò col suo battesimo, cioè lui non fece miracoli prima di essere battezzato. Lui era consapevole che Giovanni Battista era suo parente nella carne, ma lui aveva bisogno di un canale preferenziale verso il cielo e soprattutto essendo uomo, perché lui doveva essere uomo per morire in croce per noi uomini, aveva bisogno di annullare, di un annullamento speciale del suo io, della sua egoismo, della natura umana. Aveva un bisogno straordinario di amore, di carità, eccetera. E quindi si battezzò, si sottomise al battesimo. E cosa successe? Che il padre fu molto contento. Il padre fu molto contento. Io ho cominciato a leggere proprio per avere una carica maggiore nella mia vita di preghiera e di vita in questo mondo, in attesa della gloria. Ho cominciato a guardare il battesimo. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato, ma questi gli si opponeva dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me? Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, poiché conviene che noi adempiamo ogni giustizia. Ma lui, Gesù parlava del Padre, cioè lui voleva che fosse ben chiaro, prima di aprire la bocca in vista della croce, che lui aveva bisogno di tutto l'aiuto celeste della Trinità. Lui aveva bisogno di tutto. E Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua, ed ecco i cieli s'apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è il mio figlio, diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. Quindi questo battesimo, che è l'inizio per Gesù della sua vita terrena, cioè un rinnegamento al proprio io, è quello che dobbiamo fare noi giorno per giorno, se abbiamo capito com'è il mondo nel quale viviamo. E dato che abbiamo Gesù come aiuto per la sua grazia, abbiamo dal cielo un canale preferenziale con Dio per mezzo di Cristo, dobbiamo usare tutto quello che sappiamo di Dio, Dio Padre, dello Spirito, e di Gesù per andare avanti in questo mondo malvagio. E per questo la tentazione di Gesù fu, non fu una passeggiata, ma fu un rinnegamento sempre di sé. Non mangiò. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Cioè, anche lì, vedete, come uomo lui doveva rinnegare se stesso. Questa è la cosa che dobbiamo capire. Non dico che lo dobbiamo fare ogni giorno, ma dobbiamo metterci nella testa che per essere poi, come ci dice la scrittura in Matteo, ai capitoli, mamma mia, la mia mente vacilla, le beatitudini, per essere beati noi dobbiamo rinnegare noi stessi. Io non voglio parlarvi delle beatitudini perché non le avevo mai capite, ma ultimamente noi siamo beati solo se rinneghiamo noi stessi e se invitiamo con tutto il cuore lo Spirito Santo ad aiutarci in questa vita per una morte a Dio e una vita a Dio. Questo siamo beati in questo modo. Gesù nel capitolo 5, dai versetti 13 alla fine del capitolo, ci invita a realizzare questa beatitudine adempiendo la legge. Infatti, cosa dice l'ultimo versetto del capitolo 5? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Io sono sempre rimasto paralizzato da questi capitoli. Io non ho mai sentito predicare su queste cose. Perché? Perché forse, non lo so, o non ho sentito, o non ho capito, o non era il momento per me. Però sta di fatto che noi abbiamo una meta davanti per fede, dopo essere entrati nella Chiesa, che una meta che è lontana da noi, che è lontana. Noi dobbiamo fare un cammino. Noi dobbiamo fare un cammino di umiliazione come Abramo, come Mosè, eccetera, e quindi stare attaccati a questo Dio che ci ha fatto delle promesse straordinarie. Addirittura dice: ma io vi dico, versetto 6:14, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno anche i pubblicani lo stesso? E se fate accoglienze soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Perché questo si realizzi? Dobbiamo pregare, dobbiamo battezzarci. Come? Capitolo 6 di Matteo. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini non per essere osservati da loro, altrimenti non avrete premio presso il Padre vostro. Quindi rinnegamento. Battesimo, rinnegamento. Quando dunque tu fai limosina, non far suonare la tromba dinanzi a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che hanno. Questo era Israele che, per mezzo della dottrina dei farisei, che aveva contagiato anche i sacerdoti, la dottrina dei farisei increduli, che pensavano di non essere sfiorati dal peccato perché erano giudei, allora dice, quindi questo è quello che facevano, ma quando tu fai limosina non sappia la tua sinistra quel che è la tua destra. Cioè tu la devi fare fra te e lui. Vedete, rapporto celeste. Elemosina, già una piccola offerta, deve essere fatta in questo modo. Poi il capitolo 6, che parla della giustizia, parla della nostra giustizia. Al capitolo 6, guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini. No, perché non avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. A battesimo. Non so con voi come lo diciate. Dunque, versetto 5, 6, 5: e quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano di fare orazione stando in piedi nelle sinagoghe e ai canti delle piazze per essere veduti dagli uomini. Io vi dico in verità che codesto è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, anche se sei in pubblico, trova un cantone, trova un luogo appartato, e serrato nell'uscio della mente a quello che viene attorno a te. Ho perso il fan. Ma quando preghi, entra nella tua cameretta, e serrato nell'uscio, fa orazione al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E nel pregare non usate soverchi e dicerie, ma come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Non li rassomigliate dunque, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Vedete, venga il tuo regno. Cioè, un altro battesimo, non lo so. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come fatta nel cielo. Cioè, qui sta dicendo: Padre, io credo in Cristo, credo nel sacrificio, credo in tutte le cose che sono scritte di Abramo, di Adamo, eccetera, ma però ho bisogno che tu operi su di me. Ho bisogno che tu operi potentemente su di me. E quello che io per tanto tempo non capivo era... Poi, dopo la preghiera e dopo l'esortazione del 15, poiché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. E lui aveva attorno Israele che faceva tutto il contrario. I farisei, i sacerdoti andavano a spargere il sangue nel Tempio e c'era il mercato nel Tempio. Due volte il Signore ha dovuto spazzare via quell'oscenità lì. Avete capito? Cioè, Israele, perché Israele si è così tanto allontanato da Dio? Ma perché? Perché non ha voluto assolutamente capire queste cose. Cioè aveva un'altra visione. Satana. È un inganno satanico, lo dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, dal capitolo 9 in avanti, parla proprio di Israele che verrà recuperato negli ultimi tempi. Quindi anche tutte... Perché la nostra Chiesa non si gemella con altre chiese, eccetera? Perché se noi andiamo con gli altri, dobbiamo accettare quello che credono loro. E non è detto che quello che crediamo noi, secondo la Scrittura, sia uguale a quello che credono gli altri. Capito? Cioè, quindi ci sono dei problemi che noi dobbiamo capire bene, che il rinnegamento di noi stessi, cioè il battesimo, del quale io sto parlando, è l'unica via di santificazione che ci rimane. Noi dobbiamo andare avanti su questo cammino. Quindi, questo capitolo 6, che è la premessa poi per il capitolo 7 e il capitolo 8 fino alle due case, no, le due case sono nel 7, sì. Allora, questa cosa io la trovo pari pari in Isaia. Non so se siete familiari con Isaia, ma Isaia 53 lo conoscete? Conoscete Isaia 53? Lui ha avuto, è stato il profeta, perché il primo dei profeti in questo libro, in questo santo libro? E perché la parola di Dio è detta da Giovanni, il Dio parola, la parola è Dio? Perché Gesù è Dio? Perché questa, noi abbiamo un libro ispirato da Dio. Questo non è carta del mondo, questa è carta di Dio. Noi dobbiamo accettarlo dalle sue mani, come se lui parlasse attraverso queste righe. Dobbiamo capirle. E io devo, qui sto confessando che per tanto tempo non ho capito. Avrò fatto forse delle spiegazioni, ma bisogna che noi ci diamo da fare per capire le cose. Allora, voi conoscete in Isaia la predizione della croce di Cristo, no? Al capitolo 53. Anzi, comincia dal 52 e dice: ecco il mio servo prospererà. 52:13, ecco il mio servo prospererà, sarà elevato, esaltato, reso sommamente eccelso, come molti vedendolo sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante, sì da non parer più un uomo, e il suo aspetto sì da non parer più un figlio d'uomo. Così molte saranno le nazioni che egli desterà, a cui egli desterà l'ammirazione. I re chiuderanno la bocca dinanzi a lui, poiché vedranno quello che era loro, non era loro mai stato narrato, e apprenderanno quello che non avevano udito. Ecco, io mi trovo molto in questa premessa al capitolo 53 di Isaia, perché noi abbiamo bisogno di tapparci la bocca e di adempiere quello che e fare nostro giorno per giorno quello che Gesù ha fatto per noi per mezzo dello Spirito Santo di fede. Quindi è una cosa meravigliosa. Adesso, siccome il capitolo 53 lo conoscono tutti, noi andiamo invece a nel capitolo 58 e 59 di Isaia, perché vediamo che le stesse cose che Matteo dice nel capitolo 6, cioè l'elemosina, che io la chiamo carità, carità, perdono degli altri, amore per gli altri, perdonatore, la preghiera e il digiuno sono un tutt'uno che sono esemplificati, che io oggi per voi li ho esemplificati in un battesimo continuo per noi. Quindi bisogna che capiamo che non è a caso che questa scrittura ripete due cose così importanti come quello che dobbiamo fare per entrare in profondità in quello che è la preghiera e il dialogo con Dio, soprattutto quando siamo da soli a casa. Allora, prima di leggere il Isaia 58, prendiamo il 59, perché il 59 è la premessa per capire perché i giudei non capivano niente della parola di Dio neanche al tempo di Isaia. E infatti Isaia fu suppliziato dal re Manasse perché dava fastidio. Loro credevano di essere giusti, di essere chissà che. Noi forse crediamo, avendo la fede, di essere chissà che. No, noi siamo delle creature che aspettano la rivelazione di Dio per noi, per andare in cielo. Qui sulla terra non abbiamo nulla. Allora, 59, Isaia 59. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma sono le vostre iniquità quelle che hanno posto una barriera fra voi e il vostro Dio. Sono i vostri peccati quelli che hanno fatto sì che egli nasconda la sua faccia da voi per non darvi più ascolto. Avete capito? Allora, Dio vi dà ascolto o no? Se uno dice, io, non sento niente, vuol dire che non dà ascolto. Perché se no, dobbiamo dire che il Signore ci ascolta. E questo è il modo per fare queste tre cose. Perdonare il prossimo, amarlo, perdonare per amarlo, pregare Dio e digiunare di noi stessi, digiuno del nostro io, giorno dopo giorno, digiuno del nostro io. Sono i vostri peccati quelli che hanno fatto sì che egli nasconda la sua faccia da voi per non darvi più ascolto, poiché, vedete, anche Israele era fuori. Cioè, il profeta c'era, ma il re e tutto il resto facevano gli affari del mondo, pensavano di andare a trarre aiuto dall'Egitto, pensavano qui, pensavano là, pur avendo tutte le parole dei profeti. Quindi, avete capito noi? Se siamo in questa chiesa e intendiamo seguire questa parola, bisogna che ci rendiamo conto che ci sono delle guide per la nostra fede. Le nostre guide sono queste, secondo me. Le nostre guide sono questa carità, questa preghiera e questo digiuno spirituale verso noi stessi, per sapere che non possiamo far nulla se non per la grazia di Dio. Poiché le vostre mani sono contaminate dal sangue, le vostre dita dall'iniquità, le vostre labbra proferiscono menzogna, la vostra
lingua sussurra perversità, nessuno muove causa con giustizia, nessuno la discute con verità. Perché non la discutono con verità? Vedete, avete mai visto il telegiornale adesso? È proprio l'esempio della vigliaccata che l'uomo fa con l'uomo continuamente. Cioè parlano di giustizia, ma vanno per un sentiero opposto alla via di Dio. Da questo mondo non possiamo aspettarci niente, se non il tracollo, se non la guerra, se non... E questo dobbiamo pregare per Putin, per i nemici. Come dice Matteo al capitolo 5, amate i vostri nemici, l'abbiamo letto poco fa. Ma voi amiamo i nostri nemici? Il fratello inglese ce lo dice spesso. Allora, nessuno muove causa con giustizia, nessuno lo discute con verità. S'appoggiano su quel che non è, dicono menzogne, concepiscono il male, partoriscono iniquità, covano uova di basilisco, tessono tegne di ragno. Chi mangia delle loro uova muore. L'uovo che uno schiaccia dà fuori una vipera. Le loro tele non diventeranno vestiti, né costori si copriranno delle loro opere. Le loro opere sono opere di iniquità. Nelle loro mani vi sono soli atti di violenza. I loro piedi corrono al male ed essi s'affannano a spargere sangue innocente. I loro pensieri non sono pensieri, sono i loro pensieri sono pensieri di iniquità. La desolazione e la rovina sono sulla loro strada. La via della pace non la conoscono, non v'è equità nel loro procedere, si fanno dei sentieri tortuosi, chiunque vi cammina non conosce la pace. Perciò la sentenza liberatrice del cielo è lunge da noi e non arriva fino a noi la giustizia. Noi aspettiamo la luce ed ecco le tenere, aspettiamo il chiarore del dì e camminiamo nel buio. Avete capito? Non so se avete capito. Mi sento molto piccolo, mi sento molto indegno. Perché Israele era ridotto in questo stato. E adesso, tuttora... Non so se voi sapete qualcosa di Israele, io non mi informo, però so che per una strada che non gli porterà bene. E quando il Signore vorrà riportarlo dentro al regno, dovrà stangare forte. Perché tutti abbiamo paura in questo mondo di guerre, tutti gli eserciti... Tutti hanno missili, bombe atomiche. Cioè non so se voi capite, se avete in mente com'è finita l'ultima guerra mondiale. Tutti, l'ultima guerra è finita perché l'America ha sganciato due bombe atomiche sul Giappone. Sapete cos'è una bomba atomica? Allora, voglio dire che la gente pensa solo a fare dei viaggi, andare in spiaggia, eccetera. Bene, bene, sì. Ma però se non pensiamo all'anima nostra e al Signore, io non so, hai capito? E Israele cosa faceva? Allora, vediamo cosa faceva Israele. Già l'accusa c'era già in quello che ho letto prima. Grida a piena gola, dice Dio al profeta. Non ti trattenere, alza la tua voce a guisa di tromba, dichiara al mio popolo le sue trasgressioni. alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Ma vedete, noi siamo il suo popolo adesso. Noi siamo il suo popolo. Isaia parla per noi. Alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno. Prendono piacere a conoscere le mie vie, come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonata la legge del suo Dio. Mi domandano dei giusti giudizi, prendono piacere ad accostarsi a Dio. Perché dicono loro, cioè ecco perché non ricevevano niente, perché dicevano a Dio, cioè non ascoltavano la voce di Dio, cioè carità, preghiera e rinnegamento di sé, digiuno, non ascoltavano. Perché dicono essi, quando abbiamo digiunato non ci hai tu avuto riguardo? Perché quando abbiamo afflitte le anime nostre non ci hai tu posto mente? Perché? E il cielo stava zitto perché avevano già, loro avevano già fatto le cose sbagliate e le e volevano andare di lì, voleva che Dio venisse in loro aiuto. Ecco il giorno del vostro digiuno. Cos'è il digiuno? Cos'è il digiuno? Rinnegamento di sé. Non è solo non mangiare, è rinnegare se stessi. Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari, esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. Questo era Israele, ricchi, ricchi, la classe, i farisei, i sacerdoti erano ricchi, tutti ricchi, più uno era ricco, più era benedetto dal Signore. Dunque, pensate mo' quando l'impero romano ha spazzato via Gerusalemme e tutto, perché? Perché lo ha fatto? Perché Israele non aveva capito niente di queste cose. Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari, esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. Ecco, voi digiunate per litigare, per questionare, per cuotere empiamente col pugno. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. È questo il digiuno di cui mi compiaccio? Ma dobbiamo sempre dirci, questa preghiera ti piace, Signore, e ti è gradita o no, secondo la Scrittura? È questo il digiuno di cui mi compiaccio? Il giorno in cui l'uomo affligge l'anima sua, curvar la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere, egli questo che tu chiami un digiuno, un giorno accetto all'Eterno? Punto interrogativo. Il digiuno di cui mi compiaccio, non è egli questo che si spezzino le catene della malvagità e che si sciolgono i legami del gioco? Cosa vuol dire? Vuol dire autoaccusarsi, cioè giudicare coi comandamenti quali sono le mie opere, se siamo in linea con i comandamenti o no, se no siamo come Israele. Il digiuno di cui mi compiaccio, vedete, un rinnegamento di sé, non è egli questo che si spezzino le catene della malattia, che si sciolgono i legami del gioco, che si lasciano liberi gli oppressi e che si infranga ogni sorta di giogo? Cioè, amore, Dio voleva che le persone si amassero, si perdonassero. Entrando nella Chiesa non ci deve essere nessuno verso il quale non siamo pronti a perdonare, ad amare. Hai capito? Dobbiamo avere un cuore gentile e pieno d'amore, pieno di carità verso gli altri, perché sono peccatori come me. Sono peccatori come me, quindi non è egli questo che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu meni a casa tua gli infelici senza asilo, che quando vedi un ignudo tu lo copra, che tu non ti nasconde a colui che è carne della tua carne. Vedete, noi dobbiamo pregare per tutto quello che attorno a noi. Siamo in Italia, adesso ci sono tante belle spiagge, sono tutti là al sole, a prendere il sole, sono tutti nudi. Tutti nudi, noi dobbiamo coprirli. Non so, quando guardiamo la televisione, a cosa stiamo pensando? Che tu non ti nasconda colui che è carne della tua carne, allora la tua luce spunterà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà e la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai. Guardate questo versetto, io non so, io questo lo scriverei subito nella pietra qui dietro. Dice, allora chiamerai e l'Eterno ti risponderà, griderai ed egli dirà eccomi. Ma pensate se noi avessimo questo amore per il Signore, per la parola, per vivere secondo queste parole di tanti anni fa del profeta Isaia. Allora chiamerai e l'Eterno ti risponderai, griderai ed egli dirà, eccomi, se tu togli di mezzo a te il giogo, il gesto minaccioso e il parlare iniquo, se l'anima tua supplisce ai bisogni dell'affamato, se sazi l'anima afflitta e la tua luce si leverà nelle tenebre, e la tua notte oscura sarà come il mezzodì. Cioè anche tu, davanti a dei dispiaceri, a delle cose che non vanno bene, tu avrai la pace del cielo. Ma io, quando ho letto queste cose, dico, bisogna che le legga in sala, perché non posso dire di mio delle cose così belle come queste. Queste sono cose di cielo. E la tua notte oscura sarà come il mezzodì. L'Eterno ti guiderà del continuo, sazierà l'anima tua nei luoghi aridi. Nei luoghi aridi! Com'è la nostra vita? Arida! Per forza! Siamo in un mondo che non capisce queste cose. Darà vigore alle tue ossa, tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. Ma pensate cosa vuole il Signore. Ma se non leggiamo queste parole, noi siamo smarriti, secondo me. I tuoi, dice Israele, riedificheranno le antiche rovine. Tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età, sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. Rendere abitabile! L'Italia ne ha bisogno di rendere abitabile! Non c'è niente che vada bene, i politici tutti uno contro gli altri, solo egoismo. Noi se non speriamo nel cielo, in questa situazione di falsa guerra, non siamo in guerra, ma però cioè, noi dobbiamo aggrapparci alle promesse di Dio. I tuoi riedificheranno le antiche rovine, tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età, sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. Se tu trattieni il piede per non violare il sabato, vedete, Israele violava il sabato, perché i sacerdoti, lo dice il profeta, come si chiama? No, quello prima del Nuovo Testamento.
com'era la situazione? Perché 400 anni prima di Cristo scusate, sono un po' la mia testa è un po' nubilata, ma arrivo. Malachia, il profeta Malachia lo conoscete? Se voi leggete Malachia è già evidente. A un certo punto, dopo aver detto tutte le vigliaccate che facevano i giudei, dice l'unica speranza è che venga Gesù. Il Signore manderà il suo figliuolo, lo dice Malachia. Se non l'avete presente, tornate a leggerlo. Perché? Perché abbiamo bisogno di... Ormai il Tempio non c'è più, non c'è più. Noi siamo il Tempio di Dio. Ognuno di noi deve mettersi allo specchio e dire tu sei il Tempio di Dio, tu devi adempiere queste cose. Capito? Perché se no, cosa serve questa parola che è stata scritta? Quindi io vi dico che noi dobbiamo adesso, in questi ultimi tempi della grazia, perché siamo la Chiesa di Laodicea e fra poco il mondo non si sa dove andrà, con tutte le armi che hanno, con tutta la cattiveria che c'è nel cuore dell'uomo, il mondo può sprofondare da un momento all'altro, ma potrà darsi che il Signore ci dia ancora un po' di pace. Ma però noi dobbiamo stare in linea retta con Dio. Noi dobbiamo avere un battesimo continuo di Spirito Santo perché la nostra fede sia forte e leggere queste parole giorno dopo giorno, perché qui il Signore fa anche delle promesse. Dice, se tu hai questo a cuore, se hai questo a cuore, io sono con te. Io ti aiuterò, ti... Ah, però è mezzogiorno? Sì. Sì. Beh, abbiamo quasi finito. Io, quello che potevo dire, secondo la parola di Dio, ve l'ho detta. Io è quello che dico a me stesso. Vi ho detto quello che dico a me stesso. E siccome... mi sembra che la mia parola non sia diversa da quella di Giorgio, di Alessio, di Crescenzo, di Luca, di eccetera, di questi fratelli, tutti, hai capito? Siccome siamo tutti d'accordo su queste cose, e penso che anche Pietro, che anche tutti i fratelli siano d'accordo, noi dobbiamo camminare in questo modo. Perché queste tre cose, non si può parlare di preghiera senza digiuno e senza carità. La carità di Dio, il capitolo 6 di Matteo, comincia con la parola giustizia e termina con la parola giustizia. Avete capito dov'è la giustizia? Allora, Matteo 6. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia. 6.1, in questa interpretazione, poi ci sono delle Bibbie che invece non parlano proprio di giustizia, ma intendono giustizia. E alla fine del capitolo, al versetto 33... 6.33
ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Queste sono le mie ultime parole, perché il Signore me le ha dette a me prima di tutto. E io sono rimasto colpito e mi sento molto mancante. Cerco verso di voi di amarvi e di perdonarvi, di pregare per voi. E se voi pregate anche per me, sarà una grande gioia per tutti. Andremo avanti, anche se siamo una piccola chiesa, abbiamo come meta la vita eterna, quindi... Voi cosa avete per meta? Di rimanere sulla terra? No, qui sulla terra. Così, io vi saluto, vi ringrazio, il Signore mi ha assistito, ho potuto riempire questo tempo, spero in sintonia con i fratelli e che ognuno sia benedetto nel suo credere, nel suo pregare, nel suo digiunare. In Cristo Gesù. Amen.